Un poco moderato. Il processo che seguì quella prima azione criminosa di tutta la mia disgraziata vita, reverendo padre, non fu altro che una misera e tetra rappresentazione teatrale, come lo sono tutte le azioni di giudizio che portano all'unico, inevitabile finale annunciato, la condanna. Accadde tuttavia, e non raramente, che gli attori di quelle tragicommedie di provincia, stanchi e assonnati dal ripetere ogni volta le stesse battute, eseguano il loro copione con scarsa, anzi scarsissima abilità artistica, limitandosi a pronunziare, trascinandole nell'eco di una stanza di tribunale, poche frasi di circostanza. Il pubblico accusatore non fu particolarmente acre con questo suo servitore che le scrive. Non mi guardava mai in volto e pareva limitarsi solo a leggere ad alta voce delle domande che si era segnato su un foglio di carta, più per trovar conferme a ciò che rappresentava una conferma col suo solo esistere, che per conoscere maggiori e più subdoli particolari sul mio orrendo misfatto. Risposi comunque a ciò che andava chiedendomi e confessai e non negai. A tratti pareva essere egli stesso, in evidente difficoltà emotiva, nell'interrogarmi e nello scandagliare i moti del mio animo rispetto a quella circostanza dolorosa, situazione incresciosa, da cui io stesso, per il sol fatto di essere buono, cercai invano di distrarlo. Il mio difensore d'ufficio era un tale coi baffetti ingrigiti e una gran maculatura giallastra su una tempia. Fece il possibile, non risparmiandosi, nessuna delle battute che gli erano state attribuite nella recita di quel palinsesto. Parlò di circostanze attenuanti speciali e generiche, della mia incensuratezza, dote virginale che non avrei certo conservato nel tempo, della provocazione che avevo ricevuto da quel povero disgraziato di un medico e dallo stato d'ira che mi obnubilava la mente, almeno a suo dire. Fece il suo lavoro, ma nulla di più. Il finale era dunque più che scontato. Il giudice emise la sentenza a cui non interposi nessun appello, gettandomi addosso la croce e costringendomi, in nome del popolo italiano, a portarla per 14 anni, da scontare in questo carcere della mia città, indifferente alle mie vicende che ho sempre tanto amato e che non ho mai abbandonato nel corso della mia rovinosa vita, già maledetta da Dio e, in quel momento, anche dagli uomini. Trascorsi dunque 3 anni in questa prigione, da cui ancor oggi mi rivolgo a lei, scrivendole, durante i quali mi feci intimo di alcuni compagni di detenzione, primo fra tutti il Poletti, a cui volevo un gran bene. Era stato condannato all'ergastolo per un fatto di cui non volle parlarmi nei dettagli, limitandosi a farvi cenno con gesti ed espressioni sempre più neutri, e non capii mai se fosse perché quel passato non gli appartenesse più o perché gli fosse diventato all'improvviso insopportabilmente greve. Non sapeva scrivere il Poletti, così quando doveva mandare delle missive a casa io mi offrivo sempre e volentieri di vergarle per lui su quella carta a righine bianche e rosa che i secondini ci passavano e che non sapeva sciupare, no signori. I pasti non erano gran cosa e questo può perfino risultare comprensibile a una persona di normale intelletto. Tuttavia, io mangiavo ogni cosa, se non con il necessario appetito, almeno con una ordinaria diligenza che mi permise di sopravvivere. E dopo il periodo dell'isolamento, che trascorsi a parlare con la mia anima bruciante d'inferno e di rimorsi, nonché coi muri diacci e umidi di una cella grigiastra che aveva come contrasto solo il biancore della ceramica dei piedoni del servizio igienico in cui potevo depositare i miei bisogni corporali, che di luce non ve ne entrava punta davvero, mi misero a lavorare nella biblioteca dell'Istituto di Pena, circostanza che mi sollevò non poco e che mi permise persino di guadagnare qualche quattrino da mandare a casa, visto che non mancavo di nulla e che quelle poche dosi di tabacco che fumavo, di tanto in tanto, me le passava il Poletti, che ne comprava per sé. Di libri, in vero, non è che ne avessi visti e aperti molti in gioventù. A casa c'erano solo 3 volumi, che io ricordi, un manuale di cucina di un tal Pellegrino Artusi, con cui pure mi trastullavo da piccino, perché quello sconosciuto raccontava delle ricette semplici e del come dovevano farsi con tale grazia e arguzia da divertir chiunque. Una edizione senza copertina del Cacasenno del Banchieri, giunta lì non si sa come, e un libro dalla copertina verde cartonata che raccontava le storie strampalate di un ragazzetto simpatico che veniva nominato Gian Burrasca per via della sua innegabile indole a corbinar malestri. I libri che vi si potevano leggere in quel luogo di pietà umana e cristiana erano assai pochi. Spiccavano per bellezza di copertine delle edizioni di romanzi condensati pubblicati da un autore americano che doveva avere a cuore il fatto che i suoi acquirenti non facessero tanta fatica nel comprendere i passi astrusi e meno abbordabili di quei contenuti americani a loro volta, storie impossibili d'amore e gelosia. Nella maggior parte dei casi, qualche racconto di mistero e di polizia in quelli meno frequenti. Oltre ad essere di scarso pregio, le dotazioni libresche di quel sacrario di anime in pena erano costituite per lo più da edizioni di scarsa qualità e ormai consunte e ingiallite dal tempo e dall'umido, con le pagine appiccicaticce della saliva che umettava i polpastrelli per voltarle, per tacere di altri liquidi umorali di cui si aveva notizia sol di notte, quando nessuno dorme e i fantasmi del corpo si aggrovigliavano nel bisogno sottaciuto di qualche anima offensa.